Al eterno appartiene terra, gli abitanti e tutto ciò che è in essa, poiché egli l'ha fondata sui mari e stabilita sarà. Al eterno appartiene la terra, gli abitanti e tutto ciò che è in essa, poiché egli l'ha fondata sui mari, stabilita.
Citata dalla
nemico della nostra anima durante la tentazione di Gesù. E dice così, grazie.
Tuo marito,
tuo marito, pastore, io no.
Grazie.
Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui io confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, dalla peste mortifera, egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che perversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. E poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone, poiché egli ha riposto in me il suo amore. Io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Diciamo subito una cosa, per evitare ogni equivoco. Questo salmo non parla dell'assenza dei problemi, perché proprio nell'ultimo versetto è scritto, nella penultima versetto, al versetto 15 è scritto, egli mi invocherà, io gli risponderò e sarò con lui nell'avversità. Gesù un giorno ha detto, nel mondo avrete tribolazioni, nel mondo avrete
tribolazioni.
Cosa sono le tribolazioni? Tribolazioni. Tribolazioni sono tribolazioni. Tribolazioni sono problemi. Nel mondo avrete
problemi.
Dillo alla persona accanto a te, mettiti il cuore in pace, nel mondo avrete problemi. Mettiti il cuore in pace, nel mondo avrai problemi. Allora qualcuno pensa nel mondo come si usa negli ambienti religiosi, anche negli ambienti evangelici, perché si pensa nel mondo, cioè fuori. No, nel mondo. Nel mondo avremo problemi. Ve ne siete accorti che avremo problemi? Chi è vivo dica amen. Perché se sei vivo tu hai qualche problema. Qualche problema ce l'hai. È così. Quindi nessuno si illuda chiaramente e nessuno si faccia ingannare da un tipo di Vangelo che dice che non avrai mai problemi. Non è vero. Nel mondo avrete problemi. Ma questo salmo è una delle più belle promesse di protezione, di liberazione, di custodia, di salvaguardia della nostra vita. Ci sono cose che accadono nella nostra vita che noi non riusciamo a capire perché. Io sono stato testimone di morti improvvise, di incidenti assurdi, di malattie strazianti. Capitate proprio a gente e a persone che non dovevano morire o che non dovevano essere malati. Secondo un principio nostro, noi possiamo a volte dire di quella persona, magari, vabbè, quella persona magari ci sta, che non è che è straordinario, non è che vive una vita così santa, ma quello là. Quello prega tutti i giorni, quello va in chiesa, quello è fedele, quello dà, quello è umile. E proprio a lui doveva capitare. Non pensate che avranno pensato la stessa cosa di Gesù? Eh? così giovane, poverino, proprio a lui che non aveva fatto alcun male. Ma noi non ci rendiamo conto, a volte succedono delle cose che noi non capiamo. Allora la scrittura non ci garantisce l'assenza dei problemi, ma ci garantisce il fatto che lui sarà sempre con noi, sempre. Noi non seguiamo Gesù perché lui ci ha garantito che non avremmo mai avuto problemi. Noi ci siamo innamorati di lui perché lui ha detto: io sarò con voi sempre, ogni giorno. Avere Gesù nel cuore non significa non avere problemi. Avere Gesù nel cuore significa avere Gesù sempre, anche nei problemi e anche nei momenti di tribolazione. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga o riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Ci sono alcuni di voi qui, sento molto forte nel mio cuore, che hanno bisogno di cominciare a credere realmente in alcune scritture come parole specifiche da parte di Dio per la vostra vita. Sono alcuni qui che stanno avendo delle paure particolari riguardo ad alcune cose che riguardano la malattia, o situazioni che riguardano l'economia, o situazioni che riguardano la salvaguardia dei bambini. Voglio che stasera insieme a me possiamo credere e dichiarare queste promesse di Dio per la nostra vita. Amen. Perché realmente ogni cosa è possibile. Amen. A chi crede. Il mio compito non è dubitare, il mio compito è credere. Amen. Il mio compito non è capire ogni cosa, il mio compito è credere. Amen. Il mio compito non è trovare una risposta per ogni cosa che accade, il mio compito è credere. E fino all'ultimo dobbiamo credere in quella che è la scrittura, in quelle che sono le promesse di Dio per la nostra vita. Poi nel momento in cui qualcosa accadrà, io so che ogni cosa coopererà per il mio bene, perché io lo amo e sono chiamato da lui. E questo vale per ognuno di noi. Credere in lui non significa che non ti accadrà mai alcun male. Credere in lui significa che hai la garanzia che qualunque cosa succederà, Dio la girerà per il tuo bene. Questa è la fede. Non è avere fede che non avremo mai debiti. Non è avere fede che non avremo mai una malattia. Non è avere fede che non ci accadrà mai niente di brutto. Gloria a Dio se non accade. Ma quando accade, dovremmo andare in crisi. Vi ricordo una frase in Giovanni al capitolo 11, vi ricordate? Due ragazze, due sorelle, una Marta e una Maria, andarono a dire a Gesù qualcosa riguardante il proprio fratello. Vi ricordate come si chiamava? Lazzaro. E vi ricordate la frase che dissero a Gesù? L'amico che tu ami è malato e sta morendo. Colui che tu ami sta morendo. Ma la domanda a volte che ci possiamo fare è: come fa una persona che è amata da Dio ad ammalarsi o addirittura a morire? Questa parola è straordinaria perché ci rivela realmente il fatto che può capitare e può succedere. E non dobbiamo chiederci perché, ma una cosa è certa: quella malattia non è a morte. Eppure Lazzaro morì. E a volte succedono cose che noi non comprendiamo. Mandarono a dire a Gesù: colui che tu ami è malato. E a volte noi ci chiediamo, ci facciamo questa domanda: com'è possibile che colui che tu ami è malato? Com'è possibile che colui che ti sta servendo ha dei problemi? Com'è possibile che colui che ti è stato fedele ha avuto questa malattia? Com'è possibile che si è divorziato? Com'è possibile che ha avuto un crollo finanziario? Com'è possibile che ha avuto un incidente? Com'è possibile? Perché l'amore di Dio non ci rende immuni dalle problematiche di questo mondo. Non ci rende immuni dalle problematiche di questo mondo. Ma come tu? Ma come lei? Come possibile? possibile che accadano determinate cose. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. E dice qua al versetto 13: tu camminerai sul leone e sull'aspide, tu calpesterai il leoncello e il dragone. Questa è una promessa che Dio ti ha dato. Nel Nuovo Testamento poi in realtà Gesù prende queste scritture e in Luca 10 Gesù dice: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni, vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male, nulla potrà farvi del male, nulla potrà farvi del male. Non è forse scritto qua al versetto 7: mille cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Il versetto 10: e non ti accadrà alcun male. E allora perché succedono determinate cose che non riusciamo a volte a spiegarci? La parola di questa sera non serve per né per sentirci dei supereroi e neanche per sentirci sconfitti quando succede qualcosa che noi non riusciamo a spiegare. Perché una cosa è certa: l'amore di Dio non dipende da quello che accade nella nostra vita. Amen. E se tu pensi che stai avendo un problema, stai avendo una difficoltà e Dio ti ha lasciato, Dio ti ha abbandonato, quante volte l'abbiamo visto magari nella vita degli altri o l'abbiamo sperimentato noi? Succede quella determinata cosa: Signore, perché mi hai abbandonato? Quante persone abbiamo visto che magari hanno detto di aver perso la fede per una tragedia che è capitata nella loro vita? Un figlio che è venuto a mancare, un lavoro che è venuto a mancare, una moglie che è venuta a mancare, un padre, una madre che è venuta a mancare, una malattia improvvisa, qualcosa di fulminante. Dov'era Dio? Quante volte abbiamo ascoltato? Quante volte magari anche noi abbiamo detto, abbiamo pensato questa determinata cosa? Ma una cosa è certa: noi siamo amati da Dio, ma il suo amore non ci impedisce di affrontare o di vivere determinate cose. Ora c'è questa espressione sulla quale io vorrei mettere un attimo di enfasi, il versetto 14, dove dice: poiché questo è Dio che parla, ok? Questo è Dio che parla di noi, questo è Dio che parla di Davide, ma è Dio che parla di ognuno di noi. Versetto 14: è Dio che dice: poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Lo leverò in alto al sicuro. Non sta dicendo che non gli succederà niente, gli sta dicendo che nel momento della difficoltà io lo leverò in alto al sicuro. Perché? Perché conosce il mio nome. Perché conosce il mio nome. Ora, nella nostra cultura, purtroppo, a volte noi non comprendiamo certe espressioni che sono scritte nella Bibbia. Ad esempio, i testimoni di Geova hanno speculato su questo discorso del nome di Dio. Ma la cultura ebraica non ha niente a che fare con la nostra cultura. Davide conosce il nome di Dio. Qual è il nome di Dio? Gli ebrei dicono che è impronunciabile. È un tetagramma, qualcuno lo chiama. Gli ebrei, proprio per non pronunciare quel nome santo, lo hanno chiamato Adonai, quindi Signore. Alcuni lo chiamano Geova, alcuni lo chiamano Yahweh, alcuni Yahweh. Perché è impronunciabile, è come un soffio. Oh, è il soffio di Dio nella vita dell'uomo quando è stato creato. Ma che significa conoscere il mio nome? Ricordate Gesù quando ha insegnato la preghiera? Padre nostro, chi è che non l'ha mai fatto almeno una volta? Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Che significa santificare il nome di Dio? Rifletti un attimo, riflettiamoci. Possiamo dare tutte le spiegazioni che vogliamo, non riusciremo mai ad arrivare al vero significato di quello che Gesù vuole dire, perché non abbiamo la cultura di quel tempo. sia santificato il tuo nome. Sapete cosa intende la cultura ebraica quando si parla del nome? Il nome rappresenta la persona, ma il nome rappresenta anche il carattere e la natura della persona. E forse stasera imparerete il Padre Nostro in una maniera totalmente diversa, perché Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: Padre Nostro, che abiti nei cieli, che il tuo nome, che il tuo carattere, che la tua natura possa essere resa nota a tutta l'umanità. Questo significa sia santificato il tuo nome. Desideriamo che tutti possano conoscere come sei realmente. Amen? Quando Davide dice, quando qui Davide scrive queste parole che gli vengono letteralmente sussurrate all'orecchio da parte di Dio, egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro. Perché? Perché egli conosce il mio nome. Allora ditemi, quante volte Davide è stato liberato letteralmente dalle problematiche? Conoscere il nome di Dio, conoscere il cuore di Dio, non gli ha permesso di evitare certe problematiche. All'età di 17 anni si è presentato davanti a Saul. Vi ricordate? Stavano cercando una persona che si battesse contro il gigante Golia. E Davide, un ragazzino di 17 anni, va davanti a Saul e dice: o re, io so sempre pasturato le pecore di mio padre, e quando veniva un orso o un leone che voleva prendersi una pecora dal gregge, io andavo, lo inseguivo e arrivavo dietro di lui e non lo lasciavo andare finché non mi riprendevo la pecora che aveva tra le sue fauci. E l'Iddio che mi ha liberato dalla zampa del leone e dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo incirconciso. Amen? Sappiamo tutti la storia. Saul gli diede la sua armatura come per dire: dato che devi andare a morire, almeno muori con onore, muori da soldato, perché se vedono che entra un pastorello sono io che faccio brutta figura, quindi prenditi la mia armatura, almeno morirai con onore. Davide si mise all'armatura e disse: non sono abituato con questa armatura. Se la levò di dosso, corse nel fiume e prese 5 pietre, li mise nella sacca, dice la Bibbia, e corse verso il gigante e lo affrontò e cominciò a dichiarare quelle parole che tutti quanti conosciamo. E quando abbatté il gigante, gli tagliò la testa, e tutto l'esercito di Israele prese coraggio e affrontò i filistei. Saul disse: chi è questo ragazzino? Lo voglio con me. Chiese permesso al padre di averlo nella sua corte, il padre lo lasciò andare e Davide diventò letteralmente il menestrello del re. Era un eroe per Israele. Ma appena Davide cominciò a prendere piede, perché tutti lo amavano, perché andava alla testa dell'esercito, ogni uscita che faceva vinceva una battaglia, Saul divenne geloso di Davide, di colui che gli salvò la vita. E mentre Davide suonava con la lira, allora c'era la lira pure, mentre suonava la lira e la cetra, la Bibbia dice che Saul cercava di fargli un piercing nel petto, lanciandogli letteralmente la lancia, gli scagliava addosso la lancia, e Davide mentre suonava alleluia, 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 Davide amava Saul e Saul lo voleva uccidere. Allora Davide comincia a scappare, dall'età di 20 anni in su comincia a scappare. Sapete quanto durò la sua fuga? 10 anni, braccato giorno per giorno, inseguito giorno per giorno, minacciato di morte giorno per giorno, e nello stesso tempo vedeva la gloria di Dio nella sua vita. Ti sei mai chiesto come mai nel momento della difficoltà, nel momento in cui sei proprio a terra, proprio in quei momenti Dio si serve di te? Come si fa? Io mi ricordo quando avevo difficoltà, ho attraversato momenti veramente tremendi, difficilissimi, economici. Mi ricordo quando ero a Palermo per 5 anni e gridavo a Dio, mi sbattevo la testa al muro, e però Dio si serviva di me, eppure non riuscivo a tirare
che dire lo stipendio, ma manco la giornata. A volte lavoravo 14, 15, 16 ore al giorno, non riuscivo a tirare niente, eppure lo davo, servivo, ero lì a fare la lode, tre culti la domenica, una riunione in casa con 40 ragazzi, ero insegnante nella scuola biblica, e vice direttore del team evangelistico, e a lavorare a stretto contatto col pastore. Eppure non riuscivo a uscire fuori da questa situazione. Io insegnavo la fede ai neofiti, a quelli che erano da poco convertiti, avevo centinaia di alunni ai quali insegnavo ogni settimana. Mi ricordo che insegnavo le persone ad avere fede, a credere in Dio per miracoli, e loro la settimana successiva venivano da me e mi dicevano: fratello Corrado, sai, grazie a Dio tu hai insegnato questo, Dio ha fatto un miracolo, ho trovato un lavoro straordinario e Dio ha provveduto per me. Io li guardavo, amen. Mai capitato? Guardate quando Giuseppe aveva i sogni da parte di Dio, e dopo che ebbe i sogni più incredibili lo hanno venduto come schiavo ed è andato letteralmente a pulire i bagni di Potifar, e dice la Bibbia che Dio era con lui, va bene, dice. Dove sono quei sogni? Dove sono quei sogni? E mentre era lì e Dio lo usava, arrivato a un certo punto la moglie di Potifar se lo vuole portare a letto, Giuseppe scappa e lo imprigionano, perché la moglie gli è rimasto un pezzo della sua veste, lo buttano, dice, nella prigione più interna, e Dio lo benediceva perché era con lui. E dove sono i sogni? Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga veramente all'ombra dell'Onnipotente? Sì, dice qua al versetto 14, egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro. Perché? Perché conosce il mio nome, lui sa come io sono fatto. Può succedere qualcosa di assurdo nella tua vita, ma se tu conosci realmente il nome di Dio, il suo carattere, la sua natura, la sua benignità che dura per sempre, la sua grazia, la sua misericordia, la sua potenza che è a tuo favore, tu non gli girerai mai le spalle. Perché qualunque cosa succederà, tutto coopererà per il tuo bene. Guardate in Romani al capitolo 8, andiamolo a leggere questo versetto. Romani 8, il versetto 26. Romani 8, 26 dice così: nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Amen. Tutte le cose, dillo insieme a me, tutte le cose. Tutte le cose. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Quando ti è capitato qualcosa hai pensato: perché proprio a me? Confessalo insieme a me. Quando ti è capitato qualcosa, la prima cosa che hai pensato: perché non è successo a lui? È successo a me. Ero lui. Magari dici, hai pensato: a quella doveva succedere, non a me. È mai capitato? Dai. Onestamente. Perché a me? Io sono più giusto di quello là. Io sono più santo, io sono più fervente, io sono più spirituale. Succede a me che sono più spirituale. A quello che è più carnale devono succedere le cose.
Io sono figlio tuo. Lui è adottivo.
Magari comincio a fare la differenza tra quelli che vanno in chiesa e quelli che non ci vanno. Eh? A me che ti conosca, quello che non ti conosce anzi ti bestemmia, a quello gli va tutto bene, a me. che sono figlio di Dio, quello manco figlio, quello creatura. No. È vero o no che a volte abbiamo pensato certe cose? A me sono negli anni passati, meglio che non vi faccio sapere quello che mi è passato nella testa. Però è così. Perché a me e non a quello? Oppure perché a quello ha i soldi e io no? Sono cose normali. Ma come, Signore? Io ti temo, io ti servo, io faccio la tua volontà, quantomeno mi sforzo. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. E sapete cosa scrisse Davide nel mezzo della persecuzione? Quando Saulo lo stava inseguendo, ci fu un momento in cui Saulo letteralmente inseguì Davide città dopo città, deserto dopo deserto, letteralmente gli stava addosso perché voleva ucciderlo. Davide amava Saulo. Saulo era geloso di Davide, non lo odiava, era geloso. E Davide un giorno scrisse: io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Io non so perché succedono certe cose, ma una cosa so: il mio cuore non si allontanerà mai da te, perché il mio cuore è stato conquistato dal tuo amore e dalla tua grazia. Come potrei allontanarmi da te? Anche se io non capisco in questo momento perché stanno succedendo queste cose, perché stanno accadendo proprio a me, una cosa so: io non sono più speciale di qualcun altro, non sono migliore di qualcun altro. E non ho parole, non ho risposte, ma una cosa so: io posso utilizzare la mia bocca per lodarti in continuazione, perché so che in un modo o in un altro tu sai tutto quello che sta accadendo nella mia vita. Io ti ho consegnato la mia vita nelle tue mani e io so che tu hai il controllo, anche quando sembra che nulla sia sotto il tuo controllo. Ma io so che tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il tuo proponimento. Voglio darvi un segreto stasera, e il segreto non è per non avere problemi, ma c'è a volte qualcosa che a noi sfugge in questo discorso. Tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio, e ci dimentichiamo sempre la seconda parte: che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo popolamento. Vedete qual è il segreto? Il segreto è che se noi non riusciamo a vedere ciò che sta succedendo nell'ottica della chiamata di Dio nella nostra vita, non ci sembrerà che Dio ce l'ha con noi, che Dio ce l'abbia con noi. Tutte le cose coprono per il bene di coloro che amano Dio. Allora tu pensi: se io amo Dio non mi può succedere niente. Però voglio che tu sappia che c'è una chiamata sopra la tua vita. E che tutto quello che accade nella tua vita accade a causa di una chiamata che c'è nella tua vita. Se tu riconosci la chiamata di Dio nella tua vita, tu riconoscerai che tutte le cose possono realmente agire per il bene e cooperare per il tuo bene. C'è stato un momento della mia vita, 17 anni fa, dove ho dovuto fare delle scelte molto particolari. Ho dovuto lasciare determinate persone. E io ero molto arrabbiato. Sono stati dei mesi in cui il mio cuore era pieno di rancore, di rabbia. E dicevo: perché, Signore? Perché? Perché? Perché sono dovuto arrivare al punto di dover prendere questa decisione? un giorno il Signore mi fece vedere che tutto quello che era successo nel passato si stava rivolgendo per il bene della mia vita e della chiamata di Dio nella mia vita. Il Signore in quel giorno, dopo anni, mi ha detto: se tu fossi rimasto là con quelle persone, tu oggi non saresti qua. E quando io ho guardato indietro e ho rivisto quelle persone che pensavo che mi avevano fatto del male, ho cominciato ad amarle e a perdonarle realmente, perché ho visto quelle persone nel piano e nel progetto di Dio per la mia vita. E Dio mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto vedere letteralmente, mi ha dato opportunità di redimere nel mio cuore quelle persone che io pensavo che avevano rovinato la mia vita, invece mi avevano aiutato ad essere dove sono oggi. E quando tu vedi questo nell'ottica della chiamata di Dio, non solo realmente cominci a benedire Dio, ma riesci a perdonare con tutto il cuore le persone che tu pensi che ti avevano distrutto la vita, sono state le persone che ti hanno permesso di arrivare dove tu sei. A volte non è facile, lo so, non è facile. Ci sono delle situazioni tremende dove le persone ti guardano e dicono: ma proprio a te è caduto questa cosa? E non so se è giusto dirlo, ma non voglio avere problemi con voi, non voglio nascondermi. 2 anni fa io mi sono separato da mia moglie. Sono andato via di casa. Non starò qui a dirvi la motivazione, perché sono cose mie e sono cose personali. Ma quando le persone mi guardavano e mi guardano, mi dicono: com'è possibile? Tu, e come fai a predicare? E con quale coraggio? In che modo ti presenti ancora? Io rispondo sempre: non prendetela con me, c'è qualcuno che ha dato una chiamata, e le chiamate sono senza pentimento, i doni sono senza pentimento. Un giorno ne discuteremo, non riusciamo a capire il motivo per il quale accadono tutte le cose che accadono nella nostra vita, non lo sappiamo. Le volevamo certe cose? No. Le abbiamo programmate che accadessero? Quale uomo tremendo o donna tremenda potrebbe programmare certe tragedie o certe situazioni? Ci sono cose che tu non capirai mai perché succederanno. Forse le capirai dopo, forse comprenderai dopo anni, ma una cosa è certa: il tuo compito e il mio compito, come Davide, è quello di dire: io benedirò l'Eterno. Io non voglio, non pretendo, nessuno di noi deve pretendere che tutti possano essere d'accordo con le nostre scelte. Non pretendere che tutti siano d'accordo con le tue scelte. Non pretendere, perché è sbagliato. Perché nessuno ha vissuto quello che tu hai vissuto. E qualcuno per giudicarti dovrebbe vivere quello che tu vivi. Dovrebbe portare le tue scarpe per qualche giorno per capire i tuoi pianti, le tue tragedie, le tue lacrime, le tue grida, le tue paure, le tue angosce e tutto quello che capita quando succede una malattia, quando c'è una morte, quando c'è una separazione, quando c'è un incidente improvviso, quando c'è qualunque cosa che tu dici: perché proprio con me? E ne sentirai di tutti i colori. Ma il tuo unico rifugio e la tua unica forza sarà solo nella presenza del Padre tuo che è nel cielo. Quando ti chiudi dentro quella cameretta e preghi il Padre tuo che è nel cielo. Chi è giusto? Chi è santo? Chi è perfetto? Chi è che non fa errori? Chi può giudicare qualcuno? Chi può essere esente dal giudizio? Chi? È una grazia dell'Eterno, dice la Bibbia, che non siamo stati distrutti totalmente. E noi siamo sempre lì a giudicare chi è migliore di noi, a giudicare chi è peggiore di noi, a creare delle classi sociali e delle classi di merito, come l'assicurazione. Se sbagli, aumenti di due classi. Se non sbagli, vai a scendere e paghi di meno. Noi abbiamo questa mentalità, che è la mentalità della meritocrazia. Sta succedendo un disastro nella tua vita, ci sarà qualcuno che ti punterà il dito e ti dirà qual è il peccato che hai commesso. Dai, quante volte non l'abbiamo fatto? Cosa è successo con Giobbe quando i tre amici andarono da lui? Dio ci liberi da questa tipologia di amici. Che quando è il momento del bisogno, quando sei distrutto per terra, arriverà qualcuno e ti dice: che cosa hai combinato? Ci sarà un motivo per il quale tu sei distrutto così. E un giorno arriva Dio e dice: posso parlare con il mio assistito? Posso avere un faccia a faccia con il mio assistito? Potete uscire tutti dalla stanza? E nel mezzo della tempesta Dio parlerà al tuo cuore. Nel mezzo del diluvio e della tempesta e del disastro Dio arriverà e si siederà lì accanto a te, faccia a faccia, e ti dirà: ora che tutti sono fuori, parla con me. Amen. Ed è là che la tua vita cambia. Mi ricordo quando io ero una sera, non riuscivamo neanche a comprare il pane. Stavo per andare a letto e mi ricordo che Dio mi disse: non andare a letto. E che vuoi che faccia? Vai di là, prendi la Bibbia, prendi un foglio di carta e una penna, prendi la tua chitarra, apri la Bibbia in Giobbe 40, Giobbe 42, Giobbe 40 e in Isaia 43, mi disse i versetti, prendi la penna, scrivi sul foglio, prenditi la chitarra, voglio darti un canto. Dissi: un canto? Io non ho bisogno di un canto, ho bisogno di un assegno. C'è pure in bianco, se per favore. Un canto? Che ci faccio io con il canto, signore? Io non ho bisogno di un canto, ho bisogno di un lavoro serio. Il Signore mi ha detto: vai di là, apri la Bibbia in Giobbe 40 e in Isaia 43, scrivi quello che io ti dico, prenditi la chitarra perché devo darti un canto. Ed io ancora: Signore, per avere un canto mi devi dare. E il Signore: quando finirai di discutere con me? Quando? Scrivi questo canto. E scriviamo il canto. E scriviamo il canto. Ci sono dei momenti che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi e difficoltà, sembrano montagne nel cammino. E a volte ti domandi il perché di questi momenti, e stai qui a pensare, devi pensare di sé. Qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà, e in mezzo a una tempesta, la sua voce giunge al tuo cuore. Quando passerà sarò con te, perché figlio, tu appartieni a me, e quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai. Quando mi hanno diagnosticato nella mia seconda gravidanza che il figlio che avevo in grembo aveva la sindrome di Down, che se io volevo suicidarmi, il nostro secondo figlio per me era un dramma, era una tragedia. Avevo già preparato tutto, mio marito al lavoro, mio figlio, il primo figlio era a scuola, avevo già aperto il balcone, pronto per buttarmi giù. Sesto mese di gravidanza, disse una mano, letteralmente prese la mia come telecomandata per premere il play nella radio accanto al balcone, e quando quella cassetta iniziò a suonare c'era il tuo canto. Se l'avevo ascoltato tante volte, ma quel giorno io dovevo fare letteralmente due passi per buttarmi dal balcone, ma una mano mi prese e mi buttò in ginocchio. E lei mi disse: io non so cosa tu stavi vivendo quando Dio ti diede quel canto, ma ti dico una cosa, quel canto tu l'hai scritto per me. Ed è là, in vista della chiamata, dove ti rendi conto che tutte le cose coprono bene. Se tornassi indietro, vorresti ripassare attraverso queste cose? Io direi no, perché è stato terribile, tremendo. Ma se questo è servito per salvare molte vite, io non so perché Dio abbia certi metodi. Ah, anche
ogni giorno che eravamo a terra e che non sapevamo come fare, e per noi è importantissimo, ancora oggi lo testimoniamo adesso.
Noi non sappiamo perché, ma una cosa è certa: io lo libererò e lo legherò in alto, perché conosce il mio nome. riconosci il nome di Dio stasera? Se sei qua, ti garantisco che lo conosci molto bene. Se stai ascoltando da casa in questo momento, ti garantisco che lo conosci molto bene. Non è un nome da pronunciare, è la natura del nostro Padre Celeste. La natura piena di grazia e di misericordia che ti mantiene saldo e fermo quando tutti ti dicono buttati dal ponte e falla finita. E Dio ti dice: se ti butterai dal ponte, i miei angeli ti prenderanno e non permetteranno che il tuo piede tocchi per terra. Perché? Perché io ho iniziato un'opera buona nella tua vita e io la porterò a compimento finito. Alleluia. La porterò a compimento nella tua vita. Poiché egli ha riposto in me il suo amore. Oh, tutti quanti noi diciamo di amare Dio. E in un modo o in un altro tutti quanti noi ci siamo sentiti in colpa a volte di non averlo messo al primo posto. È vero o no? Sono stati dei momenti in cui ci siamo sentiti in colpa. Perché ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Abbiamo sentito a volte dei sensi di colpa che ci hanno lacerato dentro perché non gli abbiamo dato la giusta importanza. Voglio dirti stasera, lui conosce il tuo cuore. Lui conosce esattamente com'è la tua vita. Lui sa esattamente quali sono le tue priorità. E anche se può darti fastidio quello che sto per dirti, Dio non è messo, Dio non deve essere messo al primo posto nella tua vita. Perché farai sempre qualche errore, qualche sbaglio mettendolo al secondo posto. Dio non è al primo posto, non deve stare al primo posto. Dio deve stare in ogni posto. Non viene prima Dio, poi la moglie, poi i figli, poi il lavoro, poi la comunità. Dio non ragiona in questa maniera. Dio non è al primo posto, Dio è in ogni posto. Dio non è in cima alla lista, lui è la nostra lista. Tu devi coinvolgere Dio, non quando vai via, tu coinvolgere Dio in ogni cosa che tu fai. E lì, quando coinvolgiamo Dio in ogni posto, lui rimarrà sempre al primo posto nella nostra vita. Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto, in un posto al sicuro, perché conosce il mio cuore, il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi e dichiarare queste promesse per la nostra vita. Voglio che prendi la mano della persona che ti sta accanto. Prendi la mano della persona che ti sta accanto. Dice qua: tu calpesterai, tu camminerai sul leone e sull'aspide. L'aspide è un serpente molto velenoso. Camminerai sul leone e sull'aspide, tu calpesterai il leoncello e il dragone. Ti rendi conto che non c'è niente, nessuna cosa al mondo che possa farti del male, se non la tua decisione di non credere. L'unica cosa che può farti del male è credere esattamente il contrario di quello che Dio dice. È credere esattamente l'opposto di quello che Dio sta mettendo nel tuo cuore. Lui ha preparato qualcosa di straordinario per te. Non avere paura della malattia, Dio ti sazierà di lunghi giorni. Non avere paura della povertà, Dio ti darà prosperità e Dio provvederà sempre per te. Non preoccuparti per la morte, Dio ti sazierà di lunghi giorni e quando arriverà il momento è inutile andarci contro perché non lo potrai evitare. Se arriva il tuo momento, arriva e gloria a Dio e amen. Tanto arriverà il momento per tutti noi. Alleluia. Non avere paura della morte, non avere paura delle difficoltà, non avere paura di quelle che possono essere le problematiche, perché lui ha promesso che non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Amen. Quindi smettiamola di lamentarci. per le cose che non vanno. Ringraziamo Dio per le cose belle che Lui ci sta dando. Ringraziamo Dio per tutte le benedizioni che stiamo ricevendo. A volte delle piccole benedizioni sono letteralmente quel tocca sana per la nostra vita che può rallegrarci la giornata, può fare la differenza. Alleluia. Lui è con te, chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Ci fu una volta un pastore, faccio questo esempio e chiudo, un pastore un giorno insegnò sul Salmo 91 e cominciò ad insegnare sulla bellezza delle penne, no? Perché siamo sotto le ali di Dio come protezione. E fu una predicazione straordinaria e meravigliosa. E c'era questa sorella, questa giovane che andava al lavoro a piedi e ritornava a piedi dal lavoro la sera tardi ed era molto zelante, molto presa dalle cose di Dio. E era il martedì, era il lunedì sera lei stava meditando su questa predicazione, sulle penne di Dio, sul fatto che Dio ci custodisce sotto le sue ali. E il pastore aveva fatto uno studio biblico sulle penne. E mentre stava ritornando a casa da sola a piedi, si accosta una macchina e letteralmente dei ragazzi la prendono, la buttano dentro la macchina, la volevano violentare. E lei cominciò a gridare a Dio: Signore, perché a me? Perché a me? Perché proprio a me? E mentre stava dando calci, pugni, cercava di liberarsi, arrivato a un certo punto, lei disse: penne! Quella macchina si bloccò immediatamente e la buttarono fuori dalla macchina. Nessuno né lei per prima capì quello che era successo. Nessuno. Dopo un paio di anni venne in chiesa un ragazzo e mentre testimoniava prima di battezzarsi disse: io devo raccontare questa testimonianza perché il Signore mi ha parlato prima che io lo conoscessi. Una sera eravamo con dei miei amici, eravamo drogati e volevamo per forza violentare una ragazza e lui disse: trovammo una ragazza che camminava per la strada e insieme eravamo ubriachi, eravamo fatti, non capivamo niente, la macchina andava a destra e a sinistra. Decidemmo di prendere questa ragazza, allora ci accostammo, la prendemmo, l'abbiamo messa dentro, abbiamo cominciato a farle del male, abbiamo cominciato a strappare i vestiti, a cercare di farle violenza, ma non riusciamo a capire. Arrivato a un certo punto, mentre questa ragazza gridava, questa ragazza disse: penne! E un angelo è apparso dentro la macchina con una spada infuocata e me la puntò dritta verso la faccia e io fui terrorizzato. Aprì la sportella della macchina e lanciò la ragazza fuori. Quel ragazzo non sapeva che quella ragazza era proprio distante due file da dove lui stava lanciando la ragazza. E finalmente quella ragazza capì quello che successe quella sera e tutti compresero che realmente Dio è all'opera nella vita di coloro che lo amano. A volte anche una parola stupida che esce dalla nostra bocca può creare, può fare la differenza. Però devi cominciare a credere realmente, è per fede, dillo insieme, è per fede. La giustizia è per fede, la vittoria è per fede, la guarigione è per fede, la salvezza è per fede, la prosperità è per fede, la protezione è per fede. E devi credere nel nome di Gesù che Lui è accanto a te, che non ti lascia, non ti abbandona, e qualunque cosa può accadere nella tua vita, non finire di lodarlo e di ringraziarlo, perché all'improvviso tutto può cambiare. All'improvviso tutto può cambiare. È successo nella mia vita tante volte, sarà successo nella tua vita tante volte, lodando, lodando, mentre calpesti il leone e l'aspide, e lo fai anche danzando, le cose cambiano. All'improvviso, una telefonata, un qualcuno che suona il campanello, una lettera, un email, un messaggio, qualunque cosa, una notizia dall'ospedale, da qualunque parte, all'improvviso le cose cambiano. Perché? Perché Dio si prende cura di te. Perché? Perché hai conosciuto il suo nome. Perché lui è tuo padre. Oh Padre nostro che sei nei cieli, che sia santificato il tuo nome, che tutti sappiano quanto sei buono, che tutti riconoscono che ogni cosa è possibile a te, che tutti sappiano che la tua grazia non ha limiti ed è senza misura. Amen. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Vogliamo pregare, preghiamo un attimo gli uni per gli altri. Abbiamo così tanto da pregare, la Bibbia dice: mentre preghiamo gli uni per gli altri, noi veniamo guariti e veniamo sanati. Alleluia.
alleluia. In questo momento distoppa i tuoi problemi, distoppa i tuoi dubbi questa sera, Dio è fedele, io ho un padre fedele che mi aiuta, mi incoraggia in ogni cosa. Dio è fedele nella mia vita, ciò che lui mi ha detto lo farà, ciò che lui ha promesso lo manterrà, alleluia, perché Dio è fedele, Dio è fedele. Papà, tu sei fedele con noi, alleluia, anche se tu non lo sei, anche se non lo vediamo, ricordatelo, Dio è fedele. Dio non guarda quello che fai per lui, non lo guarda, non lo può guardare perché lui va oltre. Lui è andato oltre a ciò che sei. Lui ti ama, ti ha amato, ti amerà per sempre.
Partire.
tu andrai, lui c'è già stato. Dove tu cadrai, lui sarà lì prima di te. E lui sarà lì prima di te per sollevarti. Lui non verrà quando tu glielo chiederai, perché sarà lì prima di te. Lui anticipa ogni tuo passo. Dio non è preso alla sprovvista da niente di quello che accade nella tua vita. Lui sa ogni cosa che accadrà prima che accada. Nel suo libro stanno scritti già tutti i tuoi giorni. Ecco perché quando affronterai un problema la prossima volta, lui ha già la soluzione per te. Lui ha già la soluzione per te. Lui ha già pronta la soluzione per te. Non dovrai cercarla, dovrai semplicemente riceverla. Non dovrai inventarla, non dovrai sforzarti, dovrai semplicemente ascoltarlo. Lui ha già pronta la soluzione per te. Alleluia, alza le tue mani, alza le nostre mani e cantiamo.
Mi rialzerà.
Abbraccia qualcuno accanto a te, cominciano a benedire, dai, benediciamoci gli uni gli altri e salutiamoci in questo modo. Benedici due, tre persone, benedicile, rafforza la persona che ti sta accanto, profetizziamo gli uni sugli altri. Benedicilo, dagli qualche parola da parte di Dio, dai, tutti quanti possiamo profetizzare. Profetizza sulla persona che stai abbracciando in questo momento.